Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Bruno Maffellotto, editorialista del settimanale L'Espresso. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno a tutti da Bruno Maffellotto. Se dovessi riassumere con una sola parola l'impressione che si trae dalle prime pagine dei giornali di oggi, direi che quella della debolezza, della fragilità, perché è fragile la tregua a cui si è arrivati ieri, in la decisione della tregua per l'Ucraina, è ancora piccolo lo spiraglio che si è aperto ieri nella trattativa tra la Grecia di Tsipras e l'Europa, ed è fragile ed è debole il Parlamento e il governo italiano. A vedere quello che è successo ieri nell'aula della Camera, abbiamo rivisto scene che non vedevamo da un po' di tempo. Qualcuno, mi pare fosse Renato Brunetta, l'ha definita la palude. Sembra una situazione ingovernabile, debole, fragile. A fronte di questi, di queste situazioni spicca un personaggio sulle prime pagine di praticamente tutti i giornali di oggi. Questo personaggio è Angela Merkel, che incarna un po' tutte le questioni che abbiamo appena citato. Incarna la fragilità europea che le consente di giocare il ruolo di leadership che sta giocando, e incarna questa contraddizione, perché agli occhi dei cittadini europei è la protagonista di quella politica di austerità e di rigore che ci fa soffrire, ma allo stesso tempo è la persona alla quale poi in qualche modo ci rivolgiamo perché risolva, perché dica una parola definitiva sulle grandi questioni e sulle grandi crisi europee. Su questa contraddizione giocano molti dei ritratti che le sono, e delle analisi e dei commenti che le sono dedicate oggi sulle prime pagine dei giornali, che adesso intanto sfogliamo, così per avere un po' un'idea di quelli che sono gli argomenti di oggi. Accordo sul cessate il fuoco in Ucraina, Obama a Putin, ora ritira armi e soldati, questo è il titolo del Corriere della Sera, che poi dedica un grande centropagina a due avvenimenti. Uno è la lista segreta degli evasori. Qua non ci si riferisce solo alla lista degli evasori, quella pubblicata dall'Espresso, poi vedremo, oggi il giornale è uscito e ha altri nomi che sono stati che erano presenti nella famosa lista, nella lista Falciani, ma qua ci si riferisce a una frode fiscale di circa un miliardo con un giro di polizze sul quale sta indagando la Procura di Milano. Poi c'è una grande foto delle scene, degli insulti e delle urla ieri tra i banchi della Camera, con un articolo dedicato da Fabrizio Roncone al bunker di Berlusconi, nel quale si contano fedeli e infedeli. Ucraina, la tregua fragile, titola Repubblica, accordo a Minsk, solo domenica il cessate il fuoco. Questa è una delle stranezze di questo accordo che è stato sancito ieri, però la tregua scatterà solo il 15, cioè domenica. Infatti Altan coglie questa contraddizione nella sua vignetta di oggi: c'è un militare che spara a un altro militare e gli dice desolato, ma la tregua vige da domenica, e quello che si prende la pallottola nella pancia risponde oh che peccato. Due articoli, uno di Bernardo Valli, un reportage da Kiev, la guerra non si fermerà, e racconta che cosa sta succedendo e che cosa rischia di succedere in queste 36-48 ore fino alla fine fino all'arrivo della tregua, e poi appunto un ritratto di Angela Merkel firmato da Andrea Bonanni, poi leggeremo più avanti qualche cosa. Intanto la Consob, titola sempre Repubblica, indaga sulla questione delle banche popolari, le abbiamo parlato nei giorni scorsi, e la Consob convoca il finanziere Serra, è uno degli sponsor, insomma, del governo Renzi. Nei giorni scorsi abbiamo letto che sarebbe stato informato in anticipo di questo passaggio delle banche popolari in SPA, avrebbe speculato acquistando e poi rivendendo questi titoli. Poi lui, nelle interviste che ho letto ai giornali di oggi, si giustifica dicendo che addirittura ci ha perso dei soldi, quindi vedremo come stanno le le cose. Grecia, salvataggio più vicino, titola La Stampa, e poi ci sono due commenti, uno di Enzo Bettiza sulla questione ucraina, il titolo è L'effimera speranza di Kiev, sottolinea appunto quello che dicevamo prima, cioè che è lunga ancora la strada per arrivare a un accordo. E poi c'è un altro commento di Marta Dassù, il titolo Ecco perché Berlino fa la differenza, che un po' ragiona intorno a quella contraddizione che dicevamo prima, che riguarda il personaggio Merkel. Anche il Messaggero titola sull'apertura dell'Unione Europea alla Grecia, trattiamo, e poi subito sotto dà anche notizia, ne parleremo tra un po', del fatto che Berlusconi ha venduto una fettina di Mediaset, l'8% di Mediaset. Qua ci sono letture diverse, c'è chi ne fa una lettura politica, chi ne fa una lettura più squisitamente finanziaria o affaristica, diciamo così. Daremo tutti gli elementi e poi ognuno di voi si farà il parere che preferisce. Sul 24 ore, Atene tratta, tregua a Kiev, i mercati tornano in rialzo, e poi Insider Trading sulle popolari indaga la Procura di Roma, che sono i due titoli principali del Sole 24 ore, che però a centropagina mette un'altra notizia, come definirla, politico-finanziaria della giornata di oggi, la drammatica telenovela del Monte Paschi Siena. Sembra che si sia conclusa nel senso che il tesoro, cioè lo Stato, è entrato nel capitale del Monte Paschi, cioè dopo 20 anni dopo la privatizzazione, la faticosa privatizzazione che fu fatta nel Monte Paschi di Siena, il tesoro, cioè lo Stato, torna nel capitale Monte Paschi. La banca non aveva la liquidità per restituire allo Stato gli interessi sui famosi Monti Bond, e quindi l'ha pagato, per così dire, in natura, cioè gli ha dato delle azioni. Poi leggeremo anche questo argomento. Sul Foglio segnalo una intervista di Salvatore Merlo a Marco Carrai, che è uno degli amici più stretti, più intimi di Matteo Renzi. Per chi è interessato a Renzi e al renzismo e al suo fronte di amici e di personaggi, questa è un'intervista interessante. Profumo di, ed è sul Foglio, vi dicevo. Profumo di intesa è invece il titolo del Manifesto. Grande sorriso tra Angela Merkel e Alexis Tsipras, poi leggeremo come è andato questo incontro di ieri. Finalmente si sono visti i due leader, si sono sorrisi per 15 secondi, annotano i cronisti, e quindi questo è un segno, secondo gli esperti, gli analisti e gli osservatori, un segno positivo. Prima pagina del Manifesto mette anche questo, il rapporto sull'editoria, libertà di stampa, l'Italia a precipizio. È crollata di 24 posti nella classifica mondiale, e più libera pare la stampa moldava di quella italiana. Poi anche qui cercheremo di leggere perché e per come siamo finiti, abbiamo conquistato anche quest'altro record negativo. Il Tempo di Roma continua con la sua inchiesta su Affittopoli, ne abbiamo accennato nei giorni scorsi, gli immobili di proprietà del Campidoglio che verrebbero svenduti, secondo questa inchiesta, a chi li abita. E, Italia Oggi invece segnalo in prima pagina un commento di Tino Oldani sulla questione greca. Questo è un articolo che critico nei confronti di Tsipras. Infatti il titolo è Tsipras promettendo ciò che non può mantenere conferma i dubbi tedeschi. Libero mette insieme un po' tutte queste notizie alle quali ho accennato prima. Il titolo principale è Indagine sui pasticci di Renzi con le banche. Sia Libero che Il Giornale, come vedremo, mettono insieme le due vicende, cioè la vicenda Banca Popolare e Banche Popolari, e con il sospetto insider trading del finanziere amico di Matteo Renzi, con la statalizzazione del Monte Paschi. E invece Maurizio Belpietro, direttore di Libero, dedica il suo commento di apertura alla questione della libertà di stampa e la legge in questo modo. Il titolo dice: non era Berlusconi il grande nemico della libertà di stampa. Lui dice: ve la siete presa con lui negli anni scorsi, adesso che lui non c'è più, eppure la stampa viene giudicata poco libera. Poi leggeremo perché siamo scesi in questa classifica. Avvenire titola Tregue d'Europa, si riferisce naturalmente sia al cessate il fuoco per l'Ucraina, sia alle prime schiarite con Atene sul salvataggio greco. Poi dà grande spazio in prima pagina al titolo Nascite dall'unità mai così poche. Quasi tutti i giornali, direi tutti i giornali, registrano appunto che nel 2014 le nascite sono ancora diminuite in Italia e che appunto dall'unità d'Italia a oggi è il punto più alto dello boom demografico, come viene chiamato. Il Mattino mette in prima pagina la notizia di cui avete sentito ai GR, visto in televisione, che la vergogna della bambina colpita da crisi respiratoria dopo il parto in una clinica di Catania, portata in giro per la città alla ricerca di un posto in ospedale che non si trovava, che muore in ambulanza dopo il rifiuto di tre ospedali. C'è un commento molto critico di un'intervista molto critica a Umberto Veronesi, che spiega che in che modo si dovrebbe ovviare in questo modo e come la comunicazione dell'assenza di questi posti dovrebbe avvenire immediatamente, non al momento in cui, cioè l'ospedale dovrebbe segnalare immediatamente la sua situazione in modo che ci sia un centro che abbia un quadro generale della situazione. L'altro titolo importante del Mattino di oggi è che è finita una lunga verifica sanitaria a cura del Corpo Forestale dello Stato, e in tutta l'area che della Terra dei Fuochi, di cui tanto si è parlato, i terreni veramente a rischio sono soltanto 15 ettari, quindi un po' le operazioni di bonifica che sono state fatte, un po' migliori test sulle coltivazioni hanno fatto arrivare a questo giudizio, e il comandante regionale della Forestale afferma, poi anche questo è molto importante, che nessun prodotto è contaminato, cioè nessun prodotto che esca da quei terreni è stato verificato con attenzione in questi mesi, nessun prodotto è contaminato, e questa è anche una notizia naturalmente importante. Sulla prima pagina del Fatto spiccano varie notizie. L'una riguarda la lista Falciani, quasi tutti i giornali riprendono le notizie in esclusiva pubblicate dall'Espresso oggi in edicola, e poi dedica un titolo principale al mistero della Boschi scomparsa, come lo definiscono. Lei aveva detto di non aver partecipato al Consiglio dei Ministri in cui si decideva la riforma delle banche popolari, di cui una di queste è vicepresidente il padre, come sapete, dicendo che era in Parlamento, ma dai resoconti del Fatto ha scoperto che non è vero, e quindi critica e incalza il ministro Boschi. E anche il giorno questo in cui escono i supplementi dei quotidiani, 7 e il venerdì, 7 ha una intervista con Tiziano Ferro, e il venerdì invece ce n'è una con Al Pacino, che racconta a Enrico De Aglio tutta la sua storia. La copertina di Internazionale, anche questo è uscito oggi, è dedicata al mistero dei ragazzi scomparsi in Messico, e invece l'Espresso, come vi dicevo, dedica la sua copertina al suo pezzo forte, cioè il libro nero dei conti svizzeri, dai quali risultano nuovi nomi. Adesso li vedremo poi insieme, leggendo un qua e là dai giornali di oggi. Quindi vi dicevo delle due questioni europee, la questione greca e la questione ucraina, e al centro delle quali c'è Angela Merkel. Ettore Livini sulla Repubblica di oggi racconta appunto dell'incontro che finalmente c'è stato al vertice dei capi di governo dell'Unione Europea tra Tsipras e Merkel. Il premier greco si è presentato a Bruxelles, scrive Livini, con un ramoscello d'ulivo in mano. Troveremo una soluzione nell'interesse reciproco e nel rispetto delle regole dell'Unione Europea. Quindi queste parole sono quelle che hanno fatto finalmente sorridere Angela Merkel. Infatti, scrive Livini, musica per le orecchie di Merkel, che ha colto questo assist di Tsipras al volo e ha risposto: noi sapremo essere solidali con chi sta nelle regole. Se pensiamo che qualche settimana fa, qualche mese fa, Tsipras diceva a proposito di Angela Merkel è solo uno dei 29 capi di governo dell'Unione Europea, vedete che il clima si è un po', si è molto sciolto. Quindi 15 secondi di sorrisi, strette di mani, poi è un rapido scambio di battute. Spero lavoreremo bene assieme, malgrado le difficoltà, ha detto la cancelliera Merkel. Lo spero anch'io, ha risposto il quarantenne leader di Syriza. E quindi comincia questa trattativa. Il punto di partenza è stato che la Banca Centrale Europea ha valutato e ha deciso di concedere altri 5 miliardi di finanziamento, di prestito alla Grecia. È un'altra boccata d'ossigeno e comincia adesso il negoziato tecnico vero e proprio. L'altro dato politico importante è che da tutta questa partita è scomparsa quella che veniva chiamata la troica, cioè l'interlocutore, in questo caso della Grecia, domani di tutti i paesi europei su queste questioni, non sarà più il gruppo di tre formato da Banca Centrale Europea, Unione Europea e Fondo Monetario Europeo, ma sarà qualcos'altro. Questo era stato un passo che aveva chiesto nei giorni scorsi Mario Draghi, come ricordate, dicendo che ci sono questioni sulle quali deve essere la politica a intervenire, non può essere la Banca Centrale a decidere se, per esempio, ristrutturare o non ristrutturare il debito greco, ma sono decisioni squisitamente politiche. Vedremo chi nei prossimi giorni diventerà un po' l'interlocutore su queste questioni. Vi dicevo appunto di Angela Merkel. Qualcuno, per esempio il New York Times, l'ha definita addirittura la nuova Kennedy, quasi fosse un po' la cancelliera del mondo, come titola Repubblica un ritratto di Andrea Bonanni. Ma sulla stampa Marta Dassù, come vi accennavo prima, spiega un po' perché Berlino oggi fa la differenza e ricorda questa frase abbastanza famosa, che era stata pronunciata a Berlino pochi anni fa dal ministro degli esteri polacco. Diceva: dobbiamo temere non la leadership della Germania, ma la sua assenza. E scrive Dassù: gli insiemi di stati come l'Unione Europea hanno solo due possibilità per essere gestiti, o attraverso la costruzione di istituzioni federali confederali solide, ma non è ancora il caso della politica estera, o attraverso la leadership del paese centrale. E questo è successo in pratica fino a oggi. E da questa analisi Dassù trae la seguente conclusione. La conclusione è molto semplice, scrive sulla stampa, forse scontata. Una Germania leader ha bisogno dell'Europa nel suo insieme per essere tale. È la differenza che passa tra potenza nazionale e leadership continentale. Vale già per l'economia, varrà anche per la politica estera dell'età dell'insicurezza. Quindi si sottolinea appunto che in fondo, come sempre accade in politica e non solo in politica, Merkel ha occupato un vuoto, che è in particolare il vuoto della politica estera comune dell'Unione Europea, che ahimè non c'è. Scrive Andrea Bonanni su Repubblica: paradossalmente il potere di Angela Merkel non si fonda sul fatto di vincere tutte le battaglie, ma sulla sua capacità di fare un passo indietro e di adeguarsi quando è necessario alla predominante opinione degli altri europei. E questa sua inesauribile capacità di ascoltare, di mediare e alla fine di trovare compromessi che ha consentito alla Germania di affermare la propria leadership in Europa senza suscitare quelle reazioni di rigetto viscerale che hanno contraddistinto nei secoli la questione tedesca, troppe volte risolta nel sangue. Ricorderete pure che qualche mese fa sembrava saltato quell'asse politico che ha determinato la politica europea, ma direi la storia europea degli ultimi secoli, cioè l'asse franco-tedesco, ma proprio per sanare la questione ucraina quell'asse si è riformato. Scrive Bonanni sulla Repubblica: questa leadership, cioè questa di Angela Merkel, ha acquisito anche una raffinata capacità di rappresentazione scenica, e a Firenze al fianco di Renzi nel momento in cui il premier italiano affronta la fase più difficile delle riforme, e a Parigi a braccetto con Hollande nella grande manifestazione contro il terrorismo islamico, e a Berlino in piazza con i suoi tedeschi per respingere l'estremismo islamofobo. Stringe la mano a Putin e subito dopo a Obama, quando i due ormai sembrano incapaci di comunicare se non attraverso la sua mediazione. Però è anche l'unica, nota Bonanni, capace di alzare la voce quando Mosca viola gli accordi o quando Washington viene colta con le mani nel sacco a spiare gli alleati europei. Ricordate quello che è successo l'altro anno, quando si è scoperto appunto dalle carte di WikiLeaks che c'era questo, che il grande fratello americano, diciamo, spiava perfino la cancelliera tedesca, e lei reagì come era opportuno che facesse. La leadership di Angela Merkel, conclude Andrea Bonanni su Repubblica, fotografa l'incompiutezza del progetto europeo, ma è anche paradossalmente l'unica speranza che l'Europa ha di colmare questo deficit democratico. Questo era appunto un ritratto di Angela Merkel che spiega un po' questa contraddizione alla quale facevamo riferimento prima, tra il volto austero e rigoroso della Germania che tiene alla politica di rigore e di austerità, e poi questa disponibilità e questa capacità di sanare situazioni di crisi come questa. Situazione di crisi, appunto quella ucraina in particolare, che fa paura ancora all'Europa. C'è un'analisi sul Corriere della Sera di Franco Venturini sull'intesa di Minsk, e il titolo è Le spine nascoste di una pace, e scrive: a Minsk è stato raggiunto un accordo che sarebbe sbagliato sottovalutare, ma la speranza della pace deve ancora superare tali ambiguità e tali ostacoli da rendere obbligatoria una cautela che sfiora lo scetticismo. Se la scelta di rischiare in proprio, scrive Venturini sul Corriere della Sera, con un appoggio americano arrivato all'ultimo momento, ha premiato Merkel e Hollande e di riflesso l'Europa intera, se le nuove sanzioni antirussia sono ora sospese, se diventa improbabile che nel breve termine Obama decida di fornire armi letali all'esercito di Kiev, una valutazione degli accordi di Minsk lascia spazio a molte perplessità. Era ed è evidente che il primo passo di un ritorno alla pace si chiama cessate il fuoco, ma perché aspettare fino alla mezzanotte tra sabato e domenica, si chiede Venturini. Avete visto come ha risposto, diciamo, la vignetta di Altan. Una tregua decisa e sottoscritta può essere trasmessa ai combattenti nell'arco di poche ore, quando lo si ritiene opportuno. Si prende tempo invece se c'è da conquistare altro territorio prima di allontanare il dito dal grilletto. E quindi dice: quello che accadrà domani a mezzanotte sarà la prima verifica di questi accordi, ma non sarà l'unica. Se tutto andrà bene, si passerà dopo altre 48 ore al ritiro delle armi pesanti. Ma si chiede poi Venturini se nemmeno questo poi riuscirà a dirci, a spiegarci perché questa guerra è stata combattuta, perché da marzo ci sono stati quasi 6.000 morti, perché sussiste il timore di un conflitto devastante nel centro dell'Europa. E qui risponde: entro la fine dell'anno Kiev dovrà procedere a una riforma costituzionale. Poroshenko, cioè il leader ucraino, dice che non ci sarà una particolare autonomia delle regioni filorusse dell'est. Putin invece non solo la vuole, scrive Franco Venturini sul Corriere della Sera, la vuole con annessa polizia propria, ma probabilmente intende ottenere dalla revisione costituzionale anche la garanzia che l'Ucraina non entrerà nella NATO. Ecco, questa cosa l'abbiamo detta più volte in questi giorni. Questo è il nodo della questione, ed è appunto il riequilibrio di questa parte dell'Europa, sbandata per dir così dopo la caduta del muro di Berlino, e che necessita di una nuova, di essere ridisegnata. Soltanto se Mosca sarà soddisfatta, scrive Franco Venturini sul Corriere della Sera, il controllo del confine russo-ucraino tornerà alle forze di Kiev in collaborazione con gli attuali separatisti filorussi. Per questo si è combattuto, perché Putin voleva difendere interessi strategici che ora dovrebbero essere riconosciuti in una nuova Costituzione ucraina. Quindi questa era la lettura da parte di Venturini, Franco Venturini, sul Corriere della Sera, della situazione in Ucraina. Ecco, venendo invece all'Italia e alla situazione in Italia, ieri la giornata alla Camera è stata una di quelle giornate che andrebbero dimenticate. Proprio è successo di tutto: risse, insulti, qualunque cosa. Un Movimento 5 Stelle ha diffuso anche una immagine di Mussolini sul petto, al posto del del fascio, c'ha il simbolo del PD, insomma, successe cose di questo livello qua. C'è una cronaca abbastanza dettagliata sul fatto di Wanda Marra, ne leggo qualche brano. Da una seduta fiume a una seduta palude, scrive Wanda Marra sul fatto. Ora Renzi è in un mare di guai. La definizione flash, affidata ovviamente a Twitter, è di Renato Brunetta. Il Parlamento che vota la grande riforma costituzionale offre uno spettacolo decisamente sconsolante e sconsolato. Mercoledì notte sono volati i faldoni, ieri la giornata è andata avanti tra ostruzionismo e sfilacciamento. D'altra parte la seduta a fiume concepisce solo pause tecniche anche per dormire. Il patto del Nazareno ufficialmente è morto, ma pure ufficiosamente non sta tanto bene. Ieri è fallita la mediazione del PD con i 5 Stelle, che non hanno ritirato gli emendamenti dopo aver provato a strappare l'eliminazione del quorum per i referendum abrogativi e confermativi. Come non l'ha fatto SEL. Alla Camera il governo Renzi, per approvare le riforme a colpi di maggioranza, i numeri ce li ha. E allora procede a testate, imponendo ritmi serratissimi e di fatto nessuna vera discussione sul merito. Qui c'è una gestione assurda, c'è un nervosismo assoluto e mica lo sappiamo se riusciamo a chiudere per sabato, si è sfogato un parlamentare. Quindi è successo di tutto. Nella stessa pagina del fatto c'è una specie di, viene definito un bestiario, cioè un'antologia delle frasi più incredibili che sono state pronunciate ieri, la curata Fabrizio D'Esposito. Vi cito una detta da Capezzone, sulla quale poi il fatto ha scelto di fare il titolo. Dice: ve la figurate l'assemblea costituente con Croce, Einaudi, De Gasperi e altri ancora che parla per 30 secondi sulla metà degli emendamenti che sono rimasti, e poi cose così, offese a Laura Boldrini, vergogna, eccetera eccetera eccetera. Se volete, questo bestiario è sul fatto di oggi. La lettura politica, l'analisi politica di quello che sta succedendo ce la offre Massimo Franco sul Corriere della Sera, il quale scrive: era inevitabile che i toni delle opposizioni crescessero contro il governo. Il fallimento di una mediazione tra PD e Movimento 5 Stelle tentata ieri e la rottura del patto del Nazareno tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi non potevano non avere conseguenze parlamentari. Il fatto che Forza Italia arrivi a chiedere l'intervento del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, perché richiami Palazzo Chigi a trattare in modo più corretto il Parlamento, si iscrive in questo clima di tensione e di guerriglia politica. Eppure non è facile liquidare quanto sta accadendo come una polemica fisiologica. L'impressione, scrive Massimo Franco sul Corriere della Sera, è che i fattori di incertezza e la tensione stiano crescendo nella stessa maggioranza. Per paradosso, la fine dell'intesa con Berlusconi non ha messo a nudo solo le magagne dell'ex cavaliere e del suo partito, sta sottolineando anche le contraddizioni irrisolte del PD e i problemi dell'esecutivo con il Parlamento. Il patto del Nazareno proteggeva le esigenze berlusconiane, ma una volta disdetto e comunque congelato, la domanda è se per caso non fornisse una copertura politica anche a Renzi, se non gli consentisse di far passare alcuni provvedimenti e di additare alcune priorità, giustificandoli con l'esigenza di non spezzare l'asse con Forza Italia. Dunque è vero che il centrodestra sembra andare alla deriva, scrive Massimo Franco, ma lo stesso PD però è in sofferenza. Queste sono un po' le conseguenze della conclusione del patto del Nazareno e della crisi del centrodestra, alla quale poi in particolare lo stesso Corriere della Sera, per firma di Fabrizio Roncone, dedica poi una pagina intera su quello che accade nel centrodestra, con sospetti, rivolte, big in esilio e giorni avvelenati di Forza Italia. È un racconto fatto dall'interno del centrodestra. Ieri appunto alla Camera sono state liti, insulti e discussioni. C'era stato il tentativo di coinvolgere il Movimento 5 Stelle nell'approvazione della riforma della legge elettorale. Il tentativo non è riuscito, quindi in qualche modo il Renzi ha blindato il suo patto con la minoranza del PD. Dunque, vi accennavo ieri alle due questioni che sono, chiamiamole, finanziarie. Una quella che riguarda l'evasione fiscale, la lista Falciani pubblicata dall'Espresso, vengono fuori altri nomi, tutti quanti rispondono, spiegano. La maggioranza di questi 7.499, mi sembra più o meno la metà di questi 7.499 connazionali finiti nella lista Falciani, che potrete leggere sull'Espresso oggi in edicola, sono quelli che hanno scudato, come si dice con una brutta, con un brutto neologismo, cioè hanno approfittato prima della legge Tremonti e poi del secondo scudo che è stato approvato invece più di recente per riportare poi questi soldi in Italia pagando una certa multa, diciamo così. Comunque tutti quanti parlano e spiegano, i nomi sono interessanti, sono curiosi, c'è un po' di tutto, c'è l'ex rettore della Bocconi Luigi Guatri, c'è lo stilista Roberto Cavalli, c'è il finanziere Luigi Maria Clementi, presidente del gruppo I Grandi Viaggi, ci sono i fratelli Pederzani che hanno una gioielleria con affaccio su via Monte Napoleone. Questi sono tutti personaggi che hanno appunto utilizzato lo scudo per riportare in Italia questi soldi. Poi c'è il sondaggista Renato Mannheimer, c'è Giuseppe Recchi, presidente di Telecom, c'è Giulio Malgara, uno degli inventori dell'Auditel, c'è il braccio destro di Valentino Giancarlo Giammetti, c'è il costruttore Luigi Zunino, eccetera, 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 i quali appunto poi spiegano perché, per come hanno portato questi soldi e poi riportati questi soldi in Italia. E poi vi dicevo di questa lista della maxi evasione identificati i primi 351 nomi da questa inchiesta della magistratura, della procura di Milano. Tutti i giornali praticamente dedicano un titolo molto robusto e mezze pagine o pagine intere sulla questione. Il giornale pure lo fa con un titolo di apertura: soldi in Svizzera, tutti i nomi, con una cronaca di Andrea Cuomo. Mentre invece l'editoriale, come vi accennavo prima, firmato da Marcello Zacchè, è invece dedicato a questo doppio problema bancario. Il titolo è La sinistra malata di banche che non riesce a guarire, e un riferimento è a quello delle banche appunto popolari. Scrive Zacchè: è proprio un'attrazione fatale quella della nostra sinistra per le banche, o meglio quella specifica dell'ex PC evolutosi oggi nel PD. Proprio come una pellicola hollywoodiana anni 80, i protagonisti si bruciano a vicenda in un destino nefasto. Chi l'avrebbe mai detto che il rottamatore Matteo Renzi, tra uno stai sereno e l'altro, avanzando a botte di riforme elettorali, abolizione di province e senato e coup de théâtre per il Quirinale, sarebbe andato a sbattere proprio sulle banche popolari, cioè sulla riforma che vuole trasformarle in normali società quotate in borsa. E poi dice: pensate sempre di ieri alla notizia che lo Stato, per la prima volta dalla privatizzazione del sistema bancario, entra nel capitale di una banca in grave difficoltà. Quel Monte dei Paschi di Siena che per 25 anni è stato gestito sotto la tutela dell'ex PC attraverso le amministrazioni locali. Quel Monte Paschi di Siena, finito sull'orlo del fallimento dopo aver nascosto scellerate operazioni in prodotti derivati. Quindi mettendo insieme un po' le due questioni. Ripeto, tutti i giornali dedicano pagine e attenzione a questo argomento, lo fa il Sole 24 Ore, lo fa il Messaggero, il Corriere della Sera, Repubblica, eccetera. Sul Corriere della Sera in particolare Fabrizio Massaro fa un passo indietro nella storia del Monte Paschi, che aiuta forse a capire, no, un po' che cosa è successo. È una vicenda che va un po' dietro, però ci dà un quadro della situazione. Scrive Fabrizio Massaro che a fine 2006 il Monte Paschi fu a un passo dal fondersi con la spagnola BBVA. La fondazione Monte Paschi, che allora aveva la maggioranza assoluta della banca, sarebbe diventata primo socio al 12% di un autentico colosso europeo. Tutta la politica locale sembrava aver dato l'ok, l'accordo insomma era vicino, gli avvocati stavano per scrivere i contratti, eccetera. Ma all'improvviso tutto salvò. Questo lo ha raccontato poi l'ex direttore generale della fondazione, e il presidente dell'ente chiamò il direttore generale e disse: fermate tutto, non se ne fa più niente. Il destino di Montepaschi, scrive Fabrizio Massaro, avrebbe potuto essere un altro. Invece l'esigenza di controllo di Babbo Monte spinse la politica a cambiare rotta. Era il periodo in cui Siena era governata dal groviglio armonioso, come veniva chiamato all'epoca, e il PD locale era di fatto un enclave all'interno dello stesso partito, una specie di repubblica autonoma, che decise di comprare invece nel 2007 una banca, cioè Antonveneta, pagando una cifra molto alta, 9 miliardi in contanti, piuttosto che perdere il controllo sul Monte Paschi. La grande mammella, scrive Fabrizio Massaro del Corriere della Sera, dalla quale la città in 15 anni ha ottenuto poco meno di 2 miliardi di euro di dividendi distribuiti a pioggia su tutto il territorio, anche ad amici, raccomandati, politici, clientes, e eccetera, eccetera. Allora, e poi alla fine dice, a fine aumento, sarà un aumento di capitale, lo Stato si ritroverà primo socio di Montepaschi. Che farà di quell'azione? A Siena i vertici della banca sono fiduciosi che queste azioni verranno liquidate presto per fare cassa, però ancora non sono state prese queste decisioni e non è stato nemmeno deciso chi rappresenterà poi naturalmente chi siederà nel consiglio a rappresentare questo nuovo azionista che poi è il tesoro. Però la notizia comunque è stata accolta, come ovvio, dalla borsa benissimo, il titolo ieri ha preso mi pare il 18%, la banca si diventando di Stato praticamente si salva, si mette a posto, eccetera, eccetera. Dopo 20 anni torna lo Stato, e anche il commento che sul Sole 24 Ore scrive Luca Davi, sul Sole 24 Ore, e il sto cercando il seguito, non lo trovo, ma insomma mi pareva che il racconto che il Sole ci dicesse che probabilmente una volta fatta questa operazione poi queste azioni dovrebbero ritornare sul mercato, ma vedremo poi come questa vicenda andrà avanti. Sulla stessa pagina del Sole 24 Ore prendo questa notizia: la Fininvest di Berlusconi vende il 7,79% di Mediaset, mossa lampo della holding, collocate 91 milioni di azioni. Qualcosa del genere era stato fatto anche qualche anno fa, era stato messo sul mercato un 17-18%, in quel periodo Berlusconi era a Palazzo Chigi, cioè era Presidente del Consiglio, si disse che lo aveva fatto per allentare un po' la polemica politica sul conflitto di interessi, e adesso invece quale sarebbe questa ragione? Secondo Simone Filippetti del Sole 24 Ore, che ha analizzato la questione, le cose stanno così. Per capire la ratio finanziaria bisogna fare un passo indietro. Nel 2005 la Mediaset sfondò la soglia record di 600 milioni di utili, quota mai più rivista. Da allora l'azienda è entrata in un cono d'ombra fino a cadere per la prima volta nella storia in rosso nel 2012. Da almeno 3 anni non paga più dividendi all'azionista. Ecco che con il blitz di ieri, scrive Simone Filippetti, la holding incassa in una sera quello che in condizioni normali avrebbe richiesto anni e anni di futuri dividendi, il tutto senza perdere il controllo. Perché con il collocamento quell'8% non è finito in mano a un singolo investitore, ma a tanti istituzionali e stranieri. Quindi è stato deciso, visto che il titolo era al massimo, insomma, di fare cassa, quindi viene letta con una lettura squisitamente finanziaria. Resta il fatto però che in qualche modo il primo gruppo TV privato d'Italia diventa un'azienda contendibile, scalabile, no? Sarebbe più facile che arrivasse un altro azionista. Ricordo che nell'altro caso, quando Berlusconi fece la stessa operazione, poi nei mesi successivi, negli anni successivi, piano piano si ricomprò le sue azioni proprio per impedire che un altro potesse arrivare al suo posto. Nei minuti che ci restano volevo citarvi altri tre argomenti rapidamente. Uno era quello dello boom demografico che vi citavo poco fa, lo leggo su Avvenire in un commento analisi di Giancarlo Blangiardo, che comincia così: mai dire mai, chi pensava che le 514.000 nascite del 2013, un minimo che mai si era registrato dall'Unità Nazionale ai tempi nostri, fossero un confine difficilmente superabile, è stato smentito dai 509.000 nati nel 2014, secondo quanto registra l'Istat. E già il 2015 potrebbe regalarci la discesa oltre il confine simbolico del mezzo milione di nascite. Ecco dunque il drammatico bilancio demografico di un paese in cui 60 milioni di persone producono nascite sufficienti a garantir loro nel tempo, attraverso i processi di ricambio generazionale, una dimensione demografica di poco superiore ai 40 milioni di abitanti. Ecco la mala realtà di un tessuto sociale, economico e culturale, scrive Giancarlo Blangiardo su Avvenire, dove agiscono quei meccanismi di rinvio nell'avere un figlio, talvolta trasformato in definitiva rinuncia, che hanno portato le donne italiane a esprimere in pochi decenni una fecondità ridotta del 50%, con un sensibile innalzamento dell'età di ingresso alla maternità, accompagnato da un consistente taglio degli ordini di nascita superiori al secondo e spesso anche al primo. Non dobbiamo dimenticare che ben da 38 anni, scrive ancora Blangiardo su Avvenire, che in Italia il numero medio di figli per donna, cioè il cosiddetto tasso di fecondità totale, risulta inferiore alla soglia richiesta per assicurare la semplice sostituzione tra la generazione dei genitori e quella dei figli. E sì, è un altro dato che è in costante diminuzione ormai da qualche anno. Vi dicevo prima di questa classifica nella quale la libertà di stampa italiana in Italia è scesa nelle classifiche. Secondo Reporters sans Frontières, l'Italia ha perso 24 posti ed è scivolata dalla 57esima posizione del 2013 alla 73esima posizione del 2014. Oggi il nostro paese si posiziona dietro la Moldavia e davanti al Nicaragua. Quasi tutti i giornali hanno questa notizia. Io la prendo dal Manifesto e da Libero. Di Libero vi ho detto prima, cioè il direttore Maurizio Belpietro, nel commentare questi dati, approfitta per fare un po' di polemica con chi ha accusato Berlusconi negli anni scorsi di essere stato lui in qualche modo la causa di questo calo della libertà di stampa in Italia. Dice: vedete che adesso Berlusconi non c'è e andiamo ancora peggio. E Roberto Ciccarelli sul Manifesto dà un'altra spiegazione, che poi credo che sia quella che è riportata nei dati stessi del rapporto di Reporter Senza Frontiere. Due sono le ragioni per cui abbiamo perso tutti questi posti. Il primo è quello degli atti intimidatori contro i giornalisti. In Italia Reporter Senza Frontiere, scrive Ciccarelli sul Manifesto, ha censito 43 casi di aggressione fisica, 7 attentati incendiari contro case e macchine e soprattutto un aumento, ecco la seconda causa, un aumento ingiustificato delle cause per diffamazione. Questi atti intimidatori sono passati da 84 nel 2013 a 129 del 2014. L'organizzazione non governativa definisce la maggior parte di questi procedimenti giudiziari una forma di censura voluta da personalità politiche elette. Questa situazione sarà descritta più dettagliatamente dall'Osservatorio sui cronisti minacciati in Italia, Ossigeno per l'informazione, promosso dall'Ordine dei giornalisti e dalla Federazione della Stampa Italiana. Nel 2014 i giornalisti intimiditi o minacciati sono stati 421. Nel 2013 i giornalisti a rischio era pari a 316, una crescita esponenziale che giustifica il crollo dell'Italia registrato da Reporter senza Frontiere. Altro argomento, quindi avete un po' capito qual è la ragione per cui ci fissano dei criteri, no? Dei parametri, e se poi questi parametri vengono meno si perdono posti in graduatoria, come ovvio. No, volevo leggervi qualche brano di una lettera che il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, che è un magistrato, ha scritto al Corriere della Sera, dopo che domenica, mi pare che sia uscito, Sergio Rizzo aveva in un articolo raccontato come venissero riciclati e ricollocati i non rieletti dei partiti in enti, fondazioni e authority. E allora Raffaele Cantone, commentando appunto l'inchiesta di Sergio Rizzo, ricorda che c'è in Italia un decreto legislativo, che è il numero 39 del 2013, per chi voglia andarselo a vedere, che è attuativo della legge anticorruzione, il quale stabilisce che coloro che sono stati componenti dei consigli delle giunte regionali e provinciali, nonché dei comuni che superino una soglia dimensionale di 15.000 abitanti, nei due anni successivi alla cessazione dalla carica o dalle dimissioni non possano diventare dirigenti per nomina nelle pubbliche amministrazioni o ricevere cariche di amministratore di enti pubblici e di società controllate. Però che è successo? Che sebbene la legge anticorruzione del 2012 lo richiedesse, questo comma che ho letto non si applica a livello nazionale, risparmiando così gli ex parlamentari e gli ex membri del governo. L'augurio, conclude Raffaele Cantone, è di poter correggere questa lacuna attraverso la riforma in corso di esame in Parlamento della pubblica amministrazione. Prima di salutarvi faccio gli auguri a Massimo Sestini, un grande fotografo che ha preso il secondo premio nella categoria General News al World Press Photo, con una foto che mi sta particolarmente a cuore, è quella di fatta dall'elicottero di un barcone di migranti che arriva a Lampedusa, che è stata una copertina dell'Espresso. Dopo una breve interruzione pubblicitaria vi aspetto per il filo diretto. Grazie.
Bruno Manfellotto, editorialista del settimanale L'Espresso, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Bruno Manfellotto, editorialista del settimanale L'Espresso, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Ecco, adesso prima di passare alla prima telefonata do conto di qualche SMS che c'è arrivato. Alcuni non sono firmati, quindi io farei un appello però a firmarvi, perché se dite una cosa poi dovete dirla almeno con il nome, se non con il cognome. Ma comunque, una Francesca che si firma dice: i giornali e i giornalisti non si fanno qualche domanda personale sulla libertà? A me pare siano loro i primi ad accettare di adeguarsi ai vari poteri, tranne rari casi. Ringrazio per il tranne rari casi. Un'altra invece non firmata dice: calo demografico, i posti al nido o alla materna sono una chimera, per non parlare degli incentivi alle famiglie che desiderano figli. Questa mi sembra una giusta osservazione. Vittorio invece mi chiede di ricordare il bombardamento di Dresda. No, lo faccio pure, no, non vedo, forse lo vedo, ma insomma non vedo un nesso diretto con quanto abbiamo raccontato, però ricordo certo che fu forse la pagina più tragica della Seconda Guerra Mondiale, fu un bombardamento delle forze alleate sul territorio di Dresda, appunto in Germania, ci furono centinaia di migliaia di vittime, poche vittime, quasi tutte vittime civili e non militari. L'ho ricordato, ma ecco, poi magari Vittorio ci dirà qual era il perché. Sentiamo la prima telefonata. Pronto? 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 C'è qualcuno?
Pronto? Io sono la seconda, mi hanno detto.
Ah, vabbè, ma lei però ha conquistato il primo posto, parli pure.
Prego. No, mi riferivo a quello che...
Lei come si chiama, mi scusi?
Luciano da Roma.
Luciano, perfetto, mi dica.
Io ho sentito che lei, un articolo, non mi ricordo più di chi, che parlava, lamentava come al solito il calo demografico, sì, di questo paese, e insomma sento reiteratamente questi alti lai sul fatto che poi non c'è chi ci paga le pensioni, eccetera, tutta questa cosa qua. Ma se uscissimo un attimo, nessuno mai rammenta che uscendo un attimo dall'ombelico italiano, su questo pianeta siamo oltre 7 miliardi, i demografi là è già tantissimo per essere il pianeta. E i demografi da decenni lanciano l'allarme sulla sovrappopolazione, sulle tragedie climatiche, alimentari, sulle vere e proprie tragedie umanitarie riferite alla sovrappopolazione. Il trend del pianeta, ripeto, a parte l'utilizzo italiano, è di crescita esponenziale di questa tragedia demografica, sì, che sta per investire il pianeta, e tutti quanti a guardarci con belico, a dire oddio le pensioni, chi ce le paga? E nessuno ti ricorda mai quest'altro problema?
Sì, no, questo lo capisco perfettamente. Lì però c'è un problema, come lo possiamo definire? Un problema di distribuzione sarebbe, perché ci sono paesi dove l'incremento demografico invece è massiccio e dove invece sarebbe necessario addirittura limitare le nascite, come abbiamo detto ed è stato detto tante volte. Penso ai paesi africani, soprattutto ai paesi del sud del mondo, dove questo problema è enorme. Lì hanno il problema opposto, cioè hanno un problema di eccesso di richiesta rispetto a risorse limitate. Poi ci sono invece paesi, rispetto a quelli più ricchi come il nostro, che hanno invece un problema diverso. È verissimo quello che dice riguardante l'ambiente e il consumo della terra fatto da un numero esagerato di persone, però c'è anche l'altro dato, cioè l'Italia è un paese sempre più vecchio, quindi è un paese sempre meno produttivo e un paese che ovviamente costa sempre di più, perché la popolazione più vecchia ovviamente costa per la sanità, non soltanto per le pensioni. Non sarebbero certo i nuovi nati a pagare le pensioni, perché i loro contributi sarebbero assolutamente insufficienti a pagare quello che è stato fatto negli anni passati, ma questa è una parentesi. Però resta naturalmente anche l'altro problema che dicevo, cioè questo è un paese troppo vecchio, un paese troppo vecchio ripeto, costa molto, non è competitivo, non ha modo di crescere, non ha modo di entrare in concorrenza con altri paesi. È un paese che rischia poi di vivere di assistenza, per così dire. E quindi questo è un problema serio, e trovare l'equilibrio tra questi due estremi è naturalmente difficilissimo. Sentiamo un'altra domanda, pronto?
Sono io, pronto?
Prego.
Buongiorno, sono Isabella e chiamo dall'Umbria. Io telefono per quel fatto accaduto in Sicilia della neonata morta.
Sì.
Esatto. Io quando ho sentito la notizia ieri sera al TG sono saltata sulla sedia, ma più che altro mi dispiace moltissimo per la neonata, per i genitori ovviamente, ma più che altro per la reazione della ministra. Il ministro Lorenzin non si può permettere di mandare gli ispettori senza farsi prima un'autocritica del perché gli ospedali, i tre ospedali, sì, non hanno accettato un posto in terapia intensiva neonatale. Non si inventa, non è una lettiga da pronto soccorso.
Certo.
Se da una parte si tagliano i posti letto negli ospedali, poi non ci si scandalizza perché un ospedale serio dice no, i posti li ha tutti.
Certo.
Ma dirò di più, la sanità si deve rispondere, io lavoro in sanità, si deve chiedere perché vengono autorizzati ancora oggi, non vecchi ospedali che rimangono, ma ancora oggi vengono autorizzati nuovi ospedali pubblici o cliniche private.
Deve essere caduta. Comunque, vabbè, il senso della domanda era più che chiaro. Allora, da quello che ho letto dai giornali, il problema non so se dipenda dai tagli, come dice lei, probabilmente sì, però resta il fatto che appunto da 3 settimane dicono all'ospedale di Catania loro non sono in grado di accogliere neonati in questo reparto perché sono pieni, sono oberati. In quello che riguarda il ministro Lorenzin, credo che aver mandato gli ispettori serva proprio a capire dov'è il problema, no? Cioè se è un problema di tagli, come ha detto lei, o se è un problema di disorganizzazione, come mi sembrava dicesse Veronesi in un'intervista a Maria Pirro al Mattino che ho citato, o se ci sono stati degli altri errori, ripeto, organizzativi o sanitari o quello che sia. Credo che l'ispezione serva a questo, cioè serva a capire quali sono state le responsabilità. Quindi aspettiamo magari l'esito di questa ispezione per poi dare il nostro giudizio e per criticare, perché possono essere più ragioni insieme aver provocato questa tragedia. A me così da cittadino colpisce anche il fatto che per scoprirlo il povero neonato deve andare, cioè i genitori di questo bambino devono andare lì a chiedere per sapere che non c'è posto. Dovrebbe essere una cosa che l'ambulanza che va in giro o gli ospedali stessi della stessa città devono sapere come sono combinate le altre strutture, e una volta saputo bisogna organizzarsi di conseguenza per l'emergenza, in attesa poi che si risolva il problema più generale, ma intanto per l'emergenza ti devi organizzare in qualche modo. Il fatto che probabilmente tra loro questi ospedali non parlino, questo mi sembra abbastanza grave. E dunque intanto arrivano altri sms. Vittorio da Udine voleva che parlassi dello sciopero delle polizie locali di tutta Italia ieri per chiedere, dice Vittorio, una sacrosanta equiparazione con le altre forze di polizia. Sì, ho visto che è stata molto parlata nei giornali radio, nei telegiornali, e non ne abbiamo accennato questa volta. Aldo se la prende invece con il provincialismo del giornalismo italiano, dice Montanelli e Biaggi non ce ne sono più. E il più veloce Renzi, scrive invece Nevio da Roma, è diventato improvvisamente tartaruga di fronte ai decreti fiscali. Perché? Dunque, se Renzi e Hollande si facessero sentire sul serio dalla Merkel sarebbe meglio per la Grecia e per noi, ma dice Aldo, Renzi invece propende per la Troica, che però abbiamo visto pare che stia scomparendo. Sentiamo un'altra domanda, pronto?
Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Mi chiamo Stefano e chiamo da Roma. Io devo dire sinceramente sono un po' saltato sulla sedia quando ho sentito il paragone Merkel uguale Kennedy fatta nell'articolo di Bonanni.
No, è fatta da New York Times.
Ah, da New York Times.
Sì, sì. È ripresa da Repubblica in un'intervista.
Allora, d'accordo.
Però, sì, sì. Vabbè, ma comunque sì, è vero, è stata definita così.
Ecco, io devo dire sinceramente che il concetto di egemonia richiede un comportamento diverso da quello della Germania, in particolare della politica della Merkel. Gli Stati Uniti d'America hanno acquistato un'egemonia a livello mondiale quando sono usciti dalla dottrina dell'isolazionismo, a prezzo anche di morte nella Prima Guerra Mondiale, nella Seconda Guerra Mondiale, col piano Marshall, con la cancellazione dei debiti tedeschi. Poi naturalmente ci sono anche le ombre, il Vietnam, il Cile, l'America Centrale e quant'altro.
Certo, in tempi più recenti l'Iraq e tutto quello scacchiere,
esatto,
lì.
Tutto, possiamo veramente vedercene tante. Ecco. Ma la mia impressione invece, non so sì, cosa ne pensa lei, è che la Merkel ha condotto la Germania in una politica di che si potrebbe definire noi ci facciamo gli affari nostri e anche voi dovete fare i nostri. Cioè le banche tedesche hanno prestato soldi ai lazzaroni greci, peraltro diciamo il governo attuale vuole proprio, è un cambiamento rispetto ai governi che facevano questi debiti.
Sì.
E quindi hanno, se non altro, le banche tedesche la responsabilità di non essere stati dei creditori accorti, cioè non hanno valutato bene i rischi. Però al momento di incassare la colpa, che in tedesco è la stessa cosa che il debito,
certo,
è soltanto dei debitori. E questo mentre è comprensibile dal punto di vista delle banche tedesche, lo è molto meno dal punto di vista della politica tedesca, che invece dovrebbe fare un passino avanti.
Certo. A proposito di debiti, oggi ho dimenticato di citarlo, ma sono stati fatti i conti dei nostri crediti nei confronti della Grecia e superano i 61 miliardi, sono 61 virgola qualcosa, a proposito anche del fatto che perfino un povero paese come l'Italia ha dato il suo, insomma, per aiutare il regime greco. Ma guardi, io molte delle cose che lei dice le condivido, altre no, nel senso che il personaggio Merkel è un personaggio... Questo è successo a tutti i grandi leader tedeschi, no? C'è un problema che noi non riusciamo a risolvere nei confronti dei tedeschi, e un problema che i tedeschi non riescono a cambiare nella loro struttura culturale e mentale. Il nostro è che comunque abbiamo sempre un atteggiamento un po' sospettoso, no? Nei confronti dei tedeschi. Abbiamo sempre paura che esagerino, no? Per voglie egemoniche, che esagerino in questo caso nostro per rigore. Gli rinfacciamo la storia dei debiti di guerra, sulla quale anche su quella le riletture storiche sono controverse, ma certamente hanno avuto uno sconto enorme sui debiti di guerra, 60-70% se non ricordo male. Dicono, affermano di aver pagato tutto quello che dovevano. Come sa, l'abbiamo ricordato anche ieri, invece il governo greco ha ancora un contenzioso aperto con la Germania sui debiti di guerra, invece sui risarcimenti dell'occupazione nazista, eccetera, ed ancora non si capisce se è uno strumento che viene utilizzato per negoziare o se invece si fonda su dati di fatto concreti. L'altro fatto politico e culturale è quello che lei ha ricordato prima, lo volevo ricordare io, l'ha fatto lei, cioè in tedesco colpa e debito sono la stessa parola, cioè nella cultura germanica, nella cultura della questo il rapporto con questi valori, diciamo così, è completamente diverso dal nostro. Cioè noi siamo abituati all'idea che se c'è una banca in difficoltà a un certo punto lo Stato interviene, se non interviene ci sembra anche strano che non lo faccia, no? Cioè diciamo, ma come, deve salvare questa, deve intervenire, deve mettere a posto le cose. Nella cultura protestante, nella cultura liberale, diciamo, il rapporto con questi temi è diverso. Quindi la posizione che la Germania assume nei confronti di un paese che non rispetta le regole del gioco, in particolare quelle economiche e finanziarie, è molto più aspra e molto più dura della nostra. Infine, dobbiamo, detto questo, sulla parte economiche e finanziarie, dobbiamo però comunque almeno su due o tre cose importanti, dobbiamo un grazie alla Germania di Merkel, perché se non ci fosse stato comunque la decisione di prendere un aereo, se l'avesse fatto da solo senza Hollande, secondo me sarebbe stata la stessa cosa, ma comunque l'ha fatto assieme a Hollande. Prendere un aereo, andare a Minsk, metterci la faccia, sedersi, spingere a un accordo con l'Ucraina, oppure correre poi di nuovo al vertice con Tsipras e aprire uno spiraglio con Tsipras, insomma, se non l'avesse fatto lei, chi l'avrebbe fatto? Io non ho sentito altre voci, quindi almeno questo glielo dobbiamo, ecco. Sentiamo un'altra domanda, pronto?
Sì, pronto, buongiorno, buongiorno, sono Francesco, telefono da Recanati.
Prego.
Intanto complimenti come al solito. Grazie. Per tutti quanti. Senta, io volevo intervenire sull'Ucraina e volevo dissentire sul taglio che Franco Venturini dà a tutta la situazione,
sì.
In modo particolare a questa preponderanza dell'analisi sull'ingresso dell'Ucraina nella NATO.
Sì.
Guardi, io sono stato a Kiev alcuni mesi fa in Ucraina.
Sì. E per lavoro o per in vacanza? Per lavoro?
No, per interessi no. Per lavoro.
Vabbè,
no.
Un giro.
No, per motivi familiari. Diciamo.
Vabbè, prego.
Agli ucraini interessa il prima possibile entrare in Europa.
Sì.
Non gli interessa praticamente nulla la NATO o non la NATO. Io sono stato a Kiev, ho visto uno sviluppo edilizio di tipo germanico, di tipo tedesco.
Sì.
Gigantesco. Ho visto i capitali tedeschi che stanno ricostruendo Kiev in un modo tipo Francoforte. Sono stato a Kryvyi Rog, che è una città di 800.000 abitanti, dove ci sono circa 30-40, anche di più, piccole miniere di ferro, e dove ho visto i capitali tedeschi andare a riprendersi parte dei milioni di ettari di terra incolti, lasciati incolti dalla vecchia economia sovietica.
Sì.
Ho visto migliaia di ettari coltivati a Tarassaco da
sì.
Una multinazionale tedesca. Cioè, agli ucraini interessano i capitali europei per riprendere un attimo, per ricominciare a entrare nell'economia vera.
Certo, no, ma sono d'accordissimo.
Non è possibile che uno sciacchiore, un minatore con il lavoro che fa a Kryvyi Rog sotto le miniere di ferro guadagna 200-220 euro al mese.
Certo.
Non è possibile. Quindi loro sanno che vogliono soprattutto, ed è questo il problema di Putin. Lui fa la voce grossa nei confronti del discorso della NATO per distogliere l'attenzione su quest'altro tipo di problema.
Sì, sì, no, no, ma io sono d'accordo con lei. Penso anche che i due argomenti camminino insieme, perché uno ha un aspetto politico-economico, diciamo, e l'altro ha un aspetto strategico, no? Questo che dice lei sull'Europa è assolutamente vero, ed è il problema che ha investito tutti i paesi dell'area, tutti i paesi dell'ex Unione Sovietica, tutta la parte balcanica, tutta investita da questo processo, perché questo vale anche per gli altri paesi. Che caduto il muro di Berlino e avviato un processo, no, di europeizzazione, si sono molto si sono molto integrati con l'economia europea, ma sono anche entrati, ed ecco qui l'accenno che faceva Venturini, sono anche entrati nell'orbita dell'Alleanza Atlantica, e il suggerimento, la richiesta, l'idea di annettere anche l'Ucraina nella NATO era balenato e se ne era parlato. Per quello che ho letto in questi giorni in altre analisi, ho anche capito che perfino i soci stessi della NATO poi in realtà non vorrebbero l'Ucraina nella loro alleanza. Però questo tema sicuramente se n'è parlato, e forse si voleva anche intendere con questo che non solo il paese è entrato nell'orbita europea ed è sensibile alle sirene europee, come è giusto che sia, ma c'è il rischio che vede Putin che poi questo si allarghi anche, come è successo con altri paesi balcanici, si allarghi anche a rapporti più stretti con gli Stati Uniti. Siccome probabilmente poi Putin, anche per storia del paese, per storia europea, teme molto di più l'invasività americana che quella europea, le due cose probabilmente marciano insieme. Continuo con qualche altro sms. Cristiana dice: ha ragione Isabella, anche a Roma, al Sant'Andrea, hanno tagliato posti letto in chirurgia in favore del cosiddetto day surgery, cioè un giorno di degenza. I nostri crediti verso la Grecia ammontano a circa 60 miliardi, ma qua non vedo la firma, ma vuole sapere questo signore di chi sono, dello Stato. Io ricordo a memoria che quelli che sicuramente sono stati concessi sotto il governo Monti erano 41 miliardi. Degli altri 20, una parte probabilmente sarà altri soldi comunque dello Stato, probabilmente saranno anche dei crediti di imprenditori che hanno investito lì. Magari poi cerco sui giornali di oggi, dove ho letto la notizia, se trovo il dettaglio. C'è un'altra telefonata, pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Volevo parlare dell'operazione Triton e dell'operazione Mare Nostrum. Ecco, gli stavo dicendo prima alla segretaria che l'operazione Triton, secondo me, è stata fatta per far morire appositamente la gente in mare, così da scoraggiare l'arrivo di nuovi migranti.
Questo è stato anche scritto e detto, e lei riferisce una cosa che è stata, non arrivo a tanto, però noto che è stata scritta e detta.
Sì, detto questo, secondo me è ovvio che i migranti non vengono scoraggiati da queste morti, perché per loro morire in mare, morire a casa, non cambia tanto. Non viene tentare di arrivare in Italia.
Sì.
Quindi la cosa che secondo me, lo so che forse è utopistico farla, però sarebbe da fare dei campi profughi sulle coste del Nord Africa, finanziati dalla comunità europea, in modo da accogliere tutti quelli che scappano dalle guerre, e facendogli capire chiaramente che in Europa non possono entrare, la loro unica parola di fondo sarebbe di stare lì in attesa che venga risolta la situazione nei loro paesi di origine.
Sì, guardi, io ripeto, in questi giorni alcuni hanno scritto anche questo. A me sembra più fondato il fatto che, essendo arretrato l'area che viene pattugliata dai mezzi dell'operazione Triton, il fatto che siano molto vicini alle coste non convince i barconi a non partire, no? Cioè i barconi hanno più speranza di arrivare in qualche modo, perché i controlli sono molto più vicini alla costa e sono minori come numero di mezzi. Quindi penso che questo sia il fatto che non si riesca a scoraggiare questa partenza. L'altra questione è che nel frattempo poi c'è un caso che è stato poi sottolineato oggi sia dal ministro degli esteri Gentiloni sia da Renzi, che per noi in particolare il punto più caldo è quello libico, perché più della metà dei migranti, stiamo parlando degli irregolari, no, che sono arrivati in Europa nel corso dell'anno scorso, più della metà venivano direttamente dalla Libia. In questo momento poi calcolava il ministro Gentiloni in un'intervista che ha fatto stamattina, mi pare a Nigro di Repubblica, adesso non ricordo, che ormai questo il traffico è diventato un affare per i libici e rende addirittura una percentuale significativa del prodotto della ricchezza nazionale, in una fase in cui l'estrazione di petrolio e quindi le vendite di petrolio sono molto ridotte per le questioni poi della guerra che c'è stata, della caduta di Gheddafi e tutto quello che ne è seguito. Quindi è necessario in questo punto quello che abbiamo detto anche nei giorni scorsi, cioè è necessario che all'operazione di polizia, per dir così, che si svolge nelle acque, bisognerebbe poi svolgere un'azione politica lì da dove vengono questi migranti. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
Sì, pronto.
Buongiorno.
Buongiorno. Massimo da Lecce. Io volevo parlare un attimo della trasmissione di ieri di Santoro, dell'argomento che hanno trattato ieri durante la trasmissione, a proposito di terra dei fuochi, di avvelenamento sì. E di morti purtroppo provocate. Faccio una piccola premessa: in questa vicenda è chiaro che lo Stato ha delle grossissime responsabilità. Faccio solo notare che sono morti bambini di 8-9 anni, per cui sono nati nel 2005-2006, quando il problema già si sapeva, le istituzioni già lo sapevano, però hanno colpevolmente taciuto e non messo in guardia la popolazione dei rischi che correvano.
Sì.
Fatta questa premessa, mi ha fatto pensare la domanda che ha fatto Giulio Innocenzi a Di Maio a un certo punto, dicendo: ma Di Maio, per fare le bonifiche servono oltre 10 miliardi di euro, dove pensate di trovare questi soldi? Allora Di Maio ha dato delle risposte tutte convincenti, però gli è sfuggito di dare quella principale. Allora, il costo medio di un malato di tumore per il Servizio Sanitario Nazionale è di non meno 25.000 euro. Ecco, allora si intende che al termine della sua esperienza, diciamo, purtroppo con questa malattia, il malato di tumore o muore o si salva. Quindi il costo medio si calcola sia non meno di 25.000 euro, tendendo anche ad aumentare, perché con le nuove tecniche che si stanno scoprendo sono più efficaci e più costose. Quindi si parla di non meno di 25.000 euro. Allora, nel computo che bisogna fare in questi casi, è necessario che lo Stato ponga, diciamo, in conto anche il risparmio futuro di costi. Quindi lo Stato oggi dovrebbe decidere se investire dei soldi per bonificare delle aree e salvare da atroci sofferenze una parte dei suoi cittadini e risparmiare dei soldi in futuro, oppure spenderli dopo per curarli. Cioè è una domanda sciocca, ma è incredibile, bisogna farla, perché lo Stato a questo punto, le istituzioni, sembra che non sappiano non sanno prendere la decisione giusta, cioè quella di bonificare e di evitare appunto dei futuri costi.
Certo.
Io le faccio un ultimo esempio. Allora, in provincia di Lecce, che è una appendice della terra dei fuochi, perché tra l'altro è anche collegata con quella vicenda, dai verbali di Schiavone si evince che anche in Puglia hanno sversato e anche in provincia di Lecce, sono stati scoperti dalla procura di Lecce 88 discariche abusive con rifiuti tossici. Ecco, noi la chiamiamo la terra dei veleni.
Sì.
Secondo uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità, nei prossimi 15 anni in Salento ci saranno, su una popolazione di 850.000 abitanti, non meno di 100.000 malati di tumore. Allora lo Stato deve decidere se bonificare questi 88 siti e spendere 2 miliardi e mezzo di euro, 540 milioni di euro, mi scusi, oppure spendere in futuro 2 miliardi e mezzo di euro per curare 100.000 malati di tumore. Ecco, stiamo parlando di queste cifre.
Sì, no, le cifre le capisco. Capisco anche il paradosso della domanda, no, che è stata posta e che serve appunto a sottolineare un fenomeno. Io penso che non ci siano dubbi sul fatto che queste terre vanno bonificate. No, io stamattina ho letto i dati che sono stati forniti ieri dalla Forestale, perché è concluso il lavoro su una vasta area della cosiddetta terra dei fuochi, e al termine di questo lavoro si è detto che la coltivazione è vietata soltanto in 15 ettari del territorio, che sono piccola zona rispetto al territorio generale delle province interessate. La stessa Forestale dice i prodotti agricoli sono stati mirati e sono sicuri, e va bene. Quindi noi crediamo ovviamente a quello che i cacciatori di veleni, come si chiamano, ci hanno raccontato. Però c'è una cosa che non bisogna dimenticare. Questo lavoro di indagine è stato fatto su 57 comuni, ma i comuni interessati nei quali bisognerebbe lavorare sono 88 quelli considerati a rischio, quindi resta ancora un'area sulla quale non si è fatto ancora niente. Perché? Perché un certo numero di ettari non è possibile ancora vederli, lavorarci, fare i rilievi che vanno fatti, perché ci sono dei procedimenti giudiziari in corso. E quindi i tecnici non possono entrare in quelle aree. Poi ci sono altri ettari che sono invece suoli non agricoli, e quindi anche lì è un altro tipo di indagine che andrebbe fatto. Poi ce n'è un'altra parte ancora che era stata già bloccata, diciamo così, da provvedimenti precedenti. Quindi il quadro che si ha non è ancora un quadro completo. Diciamo, sul territorio che hanno potuto verificare si è arrivati a queste conclusioni. Ma io non ho dubbi sulla domanda che fa lei. Intanto bisogna fare le bonifiche, bisogna farle seriamente, continuare a farle dove sono cominciate o cominciare a farle dove non sono state ancora fatte, perché non si può, perché è una bestemmia, insomma, non farlo. Ecco. Sentiamo un'altra domanda. Pronto?
Buongiorno, Renzo da Rovereto.
Prego.
Senta, io mi imbalzo ancora su Mare Nostrum, la riporto su quell'argomento.
Sì.
Secondo me bisognerebbe avere molto più coraggio e cercare una carta che è molto più importante, che sarebbe quella di aprire le frontiere. E volevo esporre brevemente quali potrebbero essere i vantaggi nel fare questo. Primo, secondo me, togliere i profitti finanziamenti alla criminalità organizzata, che è quella che guadagna di tutti, tanto è anche l'ISIS di conseguenza, togliendo anche i motivi di arruolamento all'ISIS, perché così l'Europa dimostrerebbe di essere ancora una nazione un po' civile e non solo di burocrati o guerrafondai. Poi i nuovi immigrati sarebbero così identificati alla fonte, perché avrebbero bisogno di un passaporto regolare per prendere un biglietto, insomma, per entrare. Poi ridaremo speranza a popolazioni e avremo più popolazioni amiche e giovani, presto, insomma, no? E non più ostili come adesso, anticipando un po' il futuro, che il futuro sarà inevitabilmente multietnico.
Mm-hmm.
Poi pagheremo il nostro debito storico, la nostra colpa, il nostro karma coloniale, che abbiamo ancora delle colpe gravissime verso l'Africa, questa è indubitabile, no? Abbiamo sempre fatto finta di non averla, insomma, le abbiamo. Poi risparmieremo il costo di Mare Nostrum e di Triton e del Mare Lorumen, come si vuole chiamare, concludendo questa che è una guerra, perché i migliaia di vite umane, è una guerra questa, che non ha dichiarato nessuno, però noi attraverso i nostri politici stiamo facendo questa guerra, no, è il nostro olocausto odierno.
Sì, sì, no, ma io guardi, penso che sia
ancora poco, cioè, voglio dire, perché poi cosa manca? Salveremo vite umane, cioè, questo è dire poco, comportandoci da esseri umani, non da tecnocraci o da robot, insomma, no? Perché il Mediterraneo è già un cimitero, Renzi, qualcuno dovrebbe dirlo, cioè, dice che non, perché non diventa un cimitero, è già un cimitero.
Beh, guardi, no, la situazione che lei descrive è quella appunto che abbiamo, che conosciamo, insomma, che sembra, mi sembra però che il suo appello, se lo vediamo sotto il piano della necessaria solidarietà che va data a questi paesi, a questi popoli, sia del tutto legittimo. E del resto, dico, tutto il periodo in cui c'è stato Mare Nostrum, e aggiungo anche adesso, basta andare qualche giorno a Lampedusa per rendersi conto di quello che poi gli italiani fanno per queste persone che vengono in Italia, perché c'è un'isola praticamente, e adesso poi ci sono anche vari posti della Sicilia e della Puglia dove vengono dirottati questi migranti, e sono dei posti che vivono per queste popolazioni. Quindi questo atto di solidarietà viene fatto all'insaputa del resto del paese. Lì sono centinaia di persone che tutti i giorni dedicano la loro vita e sono condizionati nella loro vita da quello che succede tutti i giorni intorno a loro. Quindi da un punto di vista di solidarietà io sono d'accordo con lei, l'Italia deve fare di più, l'Europa deve fare di più. Da questo a dire apriamo, a parte che le frontiere non sono chiuse in qualche modo, se uno ha, sono diciamo così chiuse per gli irregolari, per chi non ha documenti, per chi non si sa da dove venga, ma sono cose che non si possono regolare così, sono operazioni molto complesse, oltre che costose, ma lasciamo perdere il costo, perché poi queste persone costano di assistenza sanitaria. Naturalmente, ovviamente, chiunque venga in Italia viene curato dal sistema sanitario nazionale, cioè dalle nostre spese, come è giusto che sia, chiunque venga, e quello è naturalmente un costo. Ma sono operazioni molto complesse, perché significa ospitarli, significa dare loro abitazione, significa dare loro lavoro, significa dare loro assistenza, significa dare loro scuola. Non è che si fa così dall'oggi al domani. Sono processi che vanno appunto governati. Poi l'obiettivo deve essere quello della massima solidarietà, questo è del tutto ovvio e giustificato. E un'altra domanda, pronto?
Sono Giovanna da Varese.
Buongiorno.
Buongiorno, io volevo riportare l'attenzione su una cosa ovvia, ma che sta accadendo così passivamente nel dimenticatoio. Il problema dell'invecchiamento della popolazione non solo è dovuto a persone che desiderano avere dei figli, ma non possono perché hanno lavori precari che, quando va bene, se lavorano, hanno 800 euro al mese, 500 euro al mese, questo è ovvio. Ma c'è tutta la fuga dei giovani all'estero,
certo,
che non ritornano, oppure magari addirittura si sposano persone di altre,
certo,
nazioni.
Certo.
E quindi tutto questo fenomeno complesso è legato anche di nuovo a un fenomeno corruttivo, perché anche quei pochi che alla fine si sistemano, 99 su 100 è perché hanno dei santi in paradiso. Mentre invece sono le persone più povere, con le famiglie che non li possono supportare all'estero, perché chi va all'estero da principio è supportato, no? Che rimangono così ad aspettare non si sa che cosa. Dice, è una cosa banale, certo è una cosa banale, però sta diventando una cancrena. Insomma.
Certo, certo. No, ma questo è tutte le motivazioni che sono state dette, sia dalla sua telefonata sia da altri, sono tutte fondate, sono le motivazioni che poi spingono appunto a non fare figli. Cioè, gli incrementi demografici storicamente sono sempre legati a momenti di boom, momenti di crescita del paese, no? Momenti di speranza soprattutto. Quindi, siccome invece noi siamo in un momento in cui la speranza sul futuro non c'è, o comunque diciamo non è così rosa come vorremmo, e la crisi economica è quella che è, i posti di lavoro diminuiscono invece di crescere, è evidente che quello sia un freno. E ha fatto bene lei, ha fatto bene lei a sottolinearlo. E in un minuto che ci resta, qualche sms ancora. Paola da Lampedusa dice: un po' di chiarezza sui migranti, non vengono dalla Libia, passano dalla Libia. Sì, questo è certamente per buona parte è vero, perché vengono dalle zone interne dell'Africa, passano dalla Libia, dalla Libia partono, ma è proprio per questo è necessario che il governo libico si intervenga e si dia da fare, perché consente ai trafficanti di carne umana di fare soldi con questi che dalla Libia, che attraverso la Libia passano, e certamente la metà di questi arrivano da lì. Poi abbiamo c'è un altro Giancarlo che chiede: quanti sono stati i salvataggi delle navi europee rispetto a quelle italiane? No, non c'è contabilità, nel senso che sicuramente l'operazione Mare Nostrum ha fatto molto di più di quanto stia facendo in questo momento la Triton. E poi un Max scrive sulla paura e sull'intransigenza tedesca, che hanno ragioni storiche, ne abbiamo accennato in questa trasmissione, e dice la Germania non fa molto per estinguerle, anche questo non è del tutto sbagliato. Bene, io concludo qui la mia giornata di Prima Pagina, ricordo che dopo il GR3 va in onda Pagina 3, che è la rassegna delle pagine culturali, e poi alle 10 appuntamento a Tutta la città ne parla, dove si discuterà ancora dei temi che questa mattina abbiamo accennato. Seguiteci sul sito di Prima Pagina, sulle pagine dei social network, e seguiteci domani mattina alle 7:15 quando ci rincontreremo. Buona giornata da Bruno Manfellotto.
Bruno Manfellotto, editorialista del settimanale L'Espresso, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica prima pagina @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.